Buona domenica e benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Riprendiamo l'ultimo tema che abbiamo visto insieme, avevamo riflettuto abbastanza a lungo sul Concilio di Firenze, che nella sua prima e più importante fase si conclude nel 1439, poi seguiranno negli anni successivi, come suo completamento, i decreti di unificazione con gli armeni, con i copti e con i caldei, ma la cosa più importante si compie nel 1439 con la proclamazione della unione con i greci. Quindi è la fine ufficiale dello scisma d'Oriente, durato di fatto 4 secoli. Dal 1053 al 1439, sono 4 secoli di grande scisma d'Oriente, e sappiamo che purtroppo, come già dicemmo l'ultima volta, il Concilio di Firenze dura, ahimè, un pugno di anni in un certo senso, dura poco, perché di fatto già nel 1453, quando cade Costantinopoli, si era praticamente vanificato il grandissimo lavoro compiuto a Ferrara, a Firenze, dai vescovi, arcivescovi, cardinali che erano giunti a Firenze, avevano lungamente trattato le diverse questioni e riusciti infine a proclamare l'unificazione. Ma se il Concilio si mostra sterile sul piano, diciamo, degli effetti pratici, perché di fatto il basso clero greco era, e anche il popolaccio in un certo senso, era ottusamente antiromano, c'era un odio contro Roma terribile, veramente profondo, che prevale sulle stesse autorità, l'autorità dell'imperatore, che era tornato a essere sinceramente cattolico, sull'autorità dei patriarchi, dei vescovi, dei monaci che si erano di fatto convertiti, avevano accettato i decreti di unione con la Chiesa romana. Quindi, se sterile sul piano degli effetti storici, appunto perché in pratica in un decennio si consuma l'unità ritrovata e questa finisce, e crolla anche prima della conquista turca di Costantinopoli. Di fatto, già prima della conquista, c'era una fortissima spinta popolare a rifiutare questa unione. A rifiutare questa unione, addirittura, come è ben noto, a preferire la tirannia del turbante turco e quindi preferire di finire sottomessi a una potenza islamica piuttosto che tornare a una vera pacificazione con Roma. È chiaro che la sconfitta militare di Costantinopoli e l'incapacità sostanziale delle potenze occidentali, sempre fra loro divise e sempre piene di calcoli politici prima di agire, nel difendere Costantinopoli ha inciso in questa crisi. Di fatto Costantinopoli è difesa da qualche migliaio di soldati genovesi, ma in sostanza cade senza che le grandi potenze occidentali facciano nulla per impedire questa caduta. Se ci fosse stata forse una più vigorosa difesa di Costantinopoli, una vera e propria crociata contro il predominio ottomano che i papi avevano invocato e invocheranno a lungo, e insomma se le potenze cristiane occidentali avessero mostrato uno zelo maggiore nel combattere per la difesa di Costantinopoli, forse le cose sarebbero andate in modo diverso, però è un fatto che in 10 anni lo straordinario risultato della unificazione con i greci viene distrutto e dopo questa caduta, la caduta di Costantinopoli nel 1453, inizia una tristissima storia, diciamo così, della Chiesa greco orientale, Chiesa greco scismatica. Perché di fatto il sultano Maometto II, con estrema intelligenza e sapienza, si mostra da subito molto tollerante, almeno apparentemente, con le chiese cristiane che si trova sotto il suo dominio, sia con gli armeni che con i greco-bizantini, lascia al potere le loro gerarchie, rispetta entro certi limiti i loro luoghi di culto, per esempio rispetta il Monte Athos, che nonostante si trovi in un territorio controllato dai turchi, non perde la sua, diciamo, autonomia. Ma questo dominio turco si sente come, perché ai patriarchi che si succedono vengono imposte tasse di assunzione del primato molto pesanti. In pratica era il candidato, il vescovo, il patriarca più ricco, in grado di fornire la cifra più consistente al sultano, che otteneva di fatto il titolo di patriarca ecumenico. Quindi, in sostanza, i vertici della Chiesa greco-scismatica sono, per così dire, simoniaci, nel senso che acquistano letteralmente dal sultano il diritto di avere il titolo di patriarca. E questo porta a una sottomissione vergognosa al sultano e alle autorità islamiche, che non può non ferire, non compromettere in parte anche la vita di fede dei cristiani d'Oriente, e porta a una successione catastrofica, continua, di patriarchi che si succedono a un ritmo incredibile, cioè dopo pochissimo tempo in genere cade un patriarca e ne va al potere un altro. Perché ogni volta che c'era una caduta e una rielezione per il sultano, questo si traduceva in una occasione di nuovi lauti guadagni. Quindi diventa una specie di mercato dove non finisce più la serie. Sono veramente molte decine in pochi anni di patriarchi che appunto sono in lotta costante per salire al massimo grado e poter poi avere quindi dei vantaggi personali legati al potere su tutta la Chiesa greco-scismatica. Le cifre enormi che coloro che venivano eletti dovevano sborsare al sultano poi generavano una corruzione verso il basso, perché il patriarca appena eletto, appena nominato, si rifaceva delle cifre spese per conquistare il patriarcato sui vescovi a lui soggetti, i quali a loro volta opprimevano i sacerdoti più umili nelle loro diocesi, tassandoli pesantemente, e questi sacerdoti infierivano sul popolo a loro affidato, sulle loro parrocchie, chiedendo cifre sempre più cospicue e rifiutando di dare i sacramenti o di celebrare i funerali o di in generale permettere la vita di grazia a tutti coloro che si rifiutavano di o non potevano pagare queste grosse cifre che dal basso salivano verso l'alto. Quindi siamo una generale decadenza e una generale corruzione delle chiese d'Oriente, delle chiese greco-scismatiche, perché appunto il dominio del sultano è tutto fuorché indifferente, è tutto fuorché privo di effetti quanto al crollo della vita di fede. E il fatto è che poco tempo, relativamente poco tempo, le chiese greco-scismatiche cadono in uno stato di abulia, di sterilità, di lenta agonia, e l'intero impero viene completamente islamizzato, a partire da Hagia Sofia, la grande cattedrale che è completamente profanata e scristianizzata, ma lentamente nel corso dei secoli spariscono completamente i segni anche esteriori, visibili della civiltà cristiana che per un migliaio di anni aveva dominato queste terre. È una completa scristianizzazione. Rimangono piccole comunità, isole, insomma, in qualche modo, in cui si ha ancora la fede cristiana, ma sono veramente gocce in un oceano. E soprattutto queste piccole comunità sono prive ormai di qualunque fecondità, di qualunque slancio apostolico o missionario. E col tempo a questa crisi si sovrappone la crisi delle autocefalie, si moltiplicano le autocefalie, avendo rifiutato il principio dell'unità, che è il papato romano, il primato di Pietro, una sorta di nemesi, di vendetta colpisce le chiese greco-scismatiche che appunto si dividono col tempo in numerose autocefalie, oggi sono circa 17, per cui ogni chiesa locale, ipotizziamo quella bulgara o rumena, è una sorta di chiesa autocefala, che governa se stessa, che non ha nessun rapporto di vera dipendenza gerarchica da un'autorità centrale credibile e riconosciuta. Dunque, parole povere, abbiamo qui nel dramma del Concilio di Firenze e di quello che succedette adesso, abbiamo il dramma delle cosiddette chiese ortodosse, chiese inevitabilmente infeudate ai poteri politici, prive di slancio apostolico, custodi gelose ma sterili delle tradizioni, cioè dove la tradizione diventa spesso puro e semplice vuoto, fissismo, ma un fissismo appunto vuoto di autentica tensione spirituale, morale e dogmatica. E fra i tanti mali anche quello del venire, per così dire, privati dello straordinario sviluppo teologico che l'Occidente ha conosciuto con la scolastica, soprattutto con San Tommaso d'Aquino e con il Tomismo, a seguito della scoperta di Aristotele, della riflessione e ripensamento della patristica alla luce anche delle nuove conquiste compiute in campo filosofico. Quindi c'è una serie di elementi che concorrono a spiegare la sterilità, la povertà, diciamo così, delle chiese greco-scismatiche. Noi, prima di passare al tema successivo, ricordiamo alcune cose, i punti chiave che abbiamo già visto, su cui ci siamo raccordati a Firenze. Innanzitutto l'esistenza del purgatorio, che tendeva a essere esposta confusamente o negata dai greco-scismatici. Il purgatorio viene ribadito con estrema nettezza, chiarezza dogmatica, e insieme al purgatorio i novissimi stessi ricevono nuova luce, nuovo chiarimento dal Concilio di Firenze. Secondo grande guadagno, viene stabilito formalmente la liceità di modificare il simbolo in vista di un chiarimento migliore del suo contenuto. È il famoso caso del filioque aggiunto al credo niceno-costantinopolitano, lentamente accettato dalla Chiesa romana, che i greco-scismatici rifiutavano, ritenendo illegittima qualunque modifica del credo in virtù di una interpretazione errata del Concilio di Efeso. Invece a Firenze ci si accorda sul fatto che il simbolo può essere modificato. Se una necessità stringente legata al momento di chiarire meglio il dogma può appunto portare la Chiesa a decretare queste integrazioni. Terzo punto, viene chiarito in modo perfetto il dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre al Figlio. Sulla scia del problema del filioque si chiarisce teologicamente in modo perfetto il tema della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, tema che appunto i greco-scismatici tendevano a negare o a sviluppare in modo confuso. Quarto punto riguarda l'Eucaristia e la formula consacratoria, dove appunto si stabilisce la perfetta liceità della formula consacratoria, svolta con il pane azimo, dove la materia del sacramento è il pane azimo, così come la liceità del pane lievitato. Quindi si stabilisce contro i greco-scismatici che prima negavano questo, la perfetta liceità del pane azimo. E Concilio di Firenze decreterà poi appunto che di fatto le chiese locali possono comunque mantenere l'uso del pane lievitato se questa è la loro tradizione. Quindi Roma ammette una diversità di uso purché i greci riconoscono che è del tutto lecito anche l'uso del pane azimo. Quindi c'è un'enorme elasticità e generosità anche da parte di Papa Eugenio IV, che appunto scelse di concedere tutto ciò che era possibile concedere pur di portare all'unità i greco-scismatici. L'ultimo punto, fra quelli più importanti, il primato del Papa, che viene stabilito in modo pieno e assoluto con riconoscimento di esso da parte appunto dei greci. E due note vanno fatte prima di affrontare il secondo nostro argomento, o impostarlo quantomeno. La prima nota è quella legata al fatto che, per quanto Eugenio IV avesse scelto, appunto, come ho appena detto, una estrema elasticità, flessibilità, si intende nei limiti del rispetto della dottrina e del dogma, senza mai tradire la dottrina, ci insegna qualcosa, ci insegna come appunto la Chiesa, nella sua sapienza, saggezza, nel suo volto di madre, sa senz'altro mediare, laddove ciò è possibile, evitando rigidezze che avrebbero impedito la pace, la pacificazione fra Chiesa d'Oriente scismatica e la Chiesa cattolica, ma però sempre senza mai deflettere dalla più rigorosa fermezza dottrinale. Cioè, il Concilio di Firenze ci insegna una cosa ovvia, se vogliamo, che l'unità non può andare a discapito della verità. La verità deve essere il fondamento dell'unità, ovviamente, e non il contrario, non può essere l'unità l'elemento che spinge a decidere che cosa è vero. E perché dico questo? Perché purtroppo la modernità, o meglio il modernismo, soprattutto nel Novecento, ha indebolito questa idea così semplice, così ovvia, e il dialogo ecumenico, come è spesso stato sviluppato negli ultimi 60 anni, ha condotto spesso, almeno a mio parere, a sacrificare a volte il primato della verità a favore, diciamo, dell'unità. L'unità fra le chiese, o fra Chiesa cattolica e gruppi protestanti o di altro tipo, a volte si è avuto l'impressione che venisse cercata mettendo un po' in ombra il problema dottrinale. Ma non ci può essere un'unione basata sui buoni sentimenti e su una vaga, astratta amicizia o sentimento d'amicizia, dove non c'è prima una conversione profonda dall'eresia alla pienezza dell'ortodossia e dell'accettazione del dogma custodito dalla Chiesa Cattolica. Quindi il Concilio di Firenze, dal mio punto di vista, ha molto da insegnare anche in termini di attuali tendenze al dialogo un po' con tutti, ma non sempre mettendo al centro il rispetto della verità. E adesso, prima di lasciare il Concilio di Firenze, leggiamo un passo fra i più celebri del Concilio stesso, un passo che precede appunto i decreti per i greci e per gli armeni, un passo introduttivo in cui così recita il Concilio. Concilio che, lo ricordo, è dogmatico, è un concilio rigorosissimo, formalmente valido, poco noto, invece molto importante. Ebbene, leggiamo questo passo. La Chiesa crede fermamente, confessa e annuncia che nessuno di quelli che sono fuori della Chiesa cattolica, non solo i pagani, ma anche i giudei o gli eretici e gli scismatici, potranno raggiungere la vita eterna, ma andranno nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, se prima della morte non saranno stati ad essa riuniti. Crede tanto importante l'unità del corpo della Chiesa che solo a quelli che in essa perseverano i sacramenti della Chiesa procureranno la salvezza, e i digiuni, le altre opere di pietà, gli esercizi della milizia cristiana ottengono il premio eterno. Nessuno, per quante elemosine abbia fatto, e persino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo, può essere salvo se non rimane nel grembo e nell'unità della Chiesa cattolica. Questo passo, che è famoso peraltro, che con questa grande forza, grande vigore, spiega che appunto nessuno può salvarsi se non è entrato a far parte della Chiesa cattolica, non si è riunito alla Chiesa cattolica, è un passo che, un po' come prima ho detto, va contro le facilonerie, le semplificazioni, a volte le vere e proprie banalizzazioni del dialogo ecumenico e interreligioso alle quali purtroppo è capitato spesso di assistere, dove appunto sembra indifferente a quale religione si appartenga, a quale chiesa si faccia parte, se si segue una confessione eretica o si fa parte della Chiesa cattolica, tutto sembra sfumato. Tutto sembra indistinto, tutto sembra confuso e sembra che vada bene tutto in definitiva. Invece non è così. Perché? Non solo perché il passo che ho letto è dogmatico, ma perché non è altro che la ripresa di innumerevoli passi precedenti. E potremmo dire che l'intera crisi della Chiesa, esprimo qui un giudizio strettamente personale, in fondo, che poi diventa crisi anche della morale, crisi della vita di carità, crisi a ogni livello, ma come fondamento il venir meno della fede più solida, più certa, nei concetti che ho appena letto leggendo il testo del Concilio di Firenze. Se non ho più la certezza, non credo più che sia necessario appartenere alla Chiesa Cattolica per potersi salvare, non credo più che sia l'unica arca di salvezza e che sia l'unica arca di salvezza per tutti, ebrei, islamici, pagani, eretici, tutti coloro che siano o no cristiani, devono convertirsi alla Chiesa Cattolica, devono entrare nella Chiesa Cattolica con la fede e con il battesimo. Se sono eretici, convertendosi dall'eresia alla vera fede, se sono infedeli, accettando Cristo e chiedendo il battesimo e accettando la fede e l'insegnamento della Chiesa. Insomma, non c'è nessuno che possa salvarsi senza entrare nell'unica arca di salvezza che è la Chiesa stessa. Questo semplicissimo concetto si può dire che sia quanto di più antimoderno oggi si possa trovare. Oggi spesso gli stessi credenti e a volte gli stessi uomini di Chiesa sembrano avere orrore di questa verità, non hanno più il coraggio di proclamarla. E con ciò fanno il più grande danno alle anime. Oggi i genitori sono indifferenti se i figli lasciano o no la Chiesa, lasciano la pratica religiosa, se battezzano o no i loro figli a loro volta. C'è un lassismo, potremmo dire, generale, estremo, che impedisce ogni fecondità spirituale, ogni santificazione personale, ogni rispetto della legge morale, ogni crescita apostolica, missionaria della Chiesa stessa, ogni conversione. Chi si può convertire a una religione che non spiega con chiarezza perché solo essa è arca di salvezza? Se la Chiesa cattolica cessa di essere l'unica arca di salvezza, è chiaro che diventerà molto difficile ottenere la conversione di qualcuno. Anzi, accadrà al contrario, quello che sta accadendo da non pochi decenni. Che molti che appartengono alla Chiesa Cattolica la lascino, almeno di fatto, se non formalmente, ritenendo a questo punto inessenziale ogni pratica religiosa. E dunque, con ciò concludiamo la puntata di oggi, ricordando una cosa che sembra banale, ma non lo è, che la fede, è un po' il fondamento di tutte le virtù teologali. Non può esserci la carità se non c'è la fede, non può esserci la speranza. Non ci può essere una vita di grazia viva, intensa, autentica. È chiaro che tutto lentamente sprofonda nell'insignificanza e nel vuoto. Se la dottrina, il dogma è tenuto in non cale, è ritenuto secondario, non è più conosciuto, beh, non può fiorire neppure la carità. Grandi lezioni quindi per noi, per il presente, per ogni tempo, dal Concilio di Firenze. E con ciò direi che abbiamo concluso, non riesco a impostare il tema successivo, che sarà una riflessione sulla crisi della tarda scolastica, sui motivi di questa crisi, sulla terribile nuova stagione che sta per aprirsi per la Chiesa, che è l'età umanistico-rinascimentale, con molti eventi che lentamente porteranno a una drammatica crisi, la crisi luterana. Con ciò vi ringrazio per aver partecipato a questa puntata e vi auguro una santa domenica.